Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
Incanto della pioggia sul mare, sperduta, lontana, strage di mille gocce. Nessuno mai vedrà infrangersi il diluvio. Nessuno mai udirà il muto fragore delle lacrime. Chi mai potrà dire io ricordo il dolore nascosto tra i flutti del mare?
Dalla voce di Pega abbiamo ascoltato la poesia Genocidio. Ciao a tutti, bentornati ad una nuova puntata di Radio Amnesty. L'argomento di oggi è particolarmente duro perché ripercorre a distanza di 20 anni gli atroci avvenimenti che portarono in Ruanda 800.000 morti in 100 giorni. Il genocidio ruandese del 1994 è stato un vero e proprio crimine contro l'umanità, tanto che possiamo parlare di olocausto africano.
I nostri padri dicevano che nella Chiesa di Dio gli assassini non sarebbero mai entrati. Dal 1959 rifugiarsi nelle chiese è un'abitudine dei Tutsi. Ci siamo semplicemente naturalmente rifugiati in quella di Nantarama, ma era piena. Gli assassini sono arrivati. Hanno ordinato agli Uto di uscire. Mia madre è andata davanti dicendo «Sono Uto», è stata ammazzata sotto i nostri occhi. Mio padre e mia sorella, incinta di 9 mesi, furono uccisi subito dopo, a colpi di mazza. Gli assassini hanno poi lanciato delle granate e alla fine sono entrati nella chiesa e ci hanno ucciso all'arma bianca. Sono riuscito a salvarmi con mia moglie e i miei figli. Siamo andati alla scuola di Ciugaro per raggiungere gli altri resistenti. Sono indignato, dichiarò in un certo Simon, contemplando il numero di Tutsi ancora vivi nella scuola. Poi, girandosi verso gli artefici del genocidio che lo circondavano, aggiunse: «Visto che siete degli incapaci, vado a cercare dei veri in Terahamwe». Dicendo questo se ne andò al volante del suo camioncino ed è tornato un'ora dopo accompagnato da molti in Terahamwe che ci hanno attaccato con le granate. Alla sera siamo riusciti a liberarci. C'erano molti morti. Siamo andati dal borgomastro. Ovunque andiate, ci ha detto, incontrerete un Uto. Deve uccidere, è il suo lavoro. Restate piuttosto tranquilli a casa vostra e lasciatevi massacrare con dignità. Siamo tornati alla scuola, ma poco dopo 4 bus noleggiati dal comune hanno riversato i loro miliziani. Il combattimento è iniziato immediatamente. Granate da una parte, frecce e pietra dall'altra. Macete e archi mischiati in una battaglia spaventosa. Vinti dal numero e dalle loro armi da fuoco, alla fine abbiamo dovuto ripiegare nelle paludi di papiro, dove abbiamo cominciato una vita un po' vegetativa. Finché all'improvviso, 2 settimane più tardi, una voce tuona: «Siamo il FPR, fatevi vedere, vi proteggeremo». All'inizio non ci credevamo, perché temevamo che fosse un appello di Interahamwe. Ma no, era davvero il FPR. Siamo stati condotti a Nyamata, appena liberata. Là ascoltavamo RTLM, che diceva il Bugesera era nelle mani del FAR. Questa notizia ci ha fatto ridere, perché si sapeva che il Bugesera era controllata dalla FPR, ma altri ci hanno detto che era un modo di far credere agli Interahamwe che non avevano perso la guerra e che dovevano continuare il genocidio. I medici dell'FPR ci hanno curato, ci hanno messo a regime d'acqua e le nostre gambe si sono progressivamente sgonfiate.
Abbiamo appena ascoltato Alessio che ha letto un pezzo di Pacific Superstite del genocidio in Ruanda del 1994. Ora torniamo indietro nel tempo. Nel 1918 il territorio del Ruanda passa sotto il dominio del Belgio. Nel territorio si trovavano tre gruppi etnici: gli Hutu, che costituivano l'85%, i Tutsi il 14% e i Twa l'1%. Per secoli le tre tribù ruandesi condivisero la stessa cultura, lingua e religione. La dominazione belga instaurò però un rigido sistema coloniale di separazione razziale e di sfruttamento. Concedendo ai Tutsi la supremazia sugli Hutu, essi alimentarono un profondo risentimento tra la maggioranza Hutu. Nel 1959, in seguito a una rivolta degli Hutu, il Belgio dovette cedere il controllo del territorio alla maggioranza Hutu. Nel 1962 Ruanda divenne una repubblica indipendente e presidente fu eletto Kayibanda, appartenente al movimento per l'emancipazione Hutu, che diede inizio a una serie di repressioni anti-Tutsi, costringendo gran parte a rifugiarsi negli stati confinanti. Gli Hutu mantennero il potere fino alla fine del genocidio ruandese, quando il potere venne assunto dal Fronte Patriottico Ruandese, gruppo paramilitare e politico nato nella comunità Tutsi rifugiatasi in Uganda e costituito per la maggioranza da Tutsi. Nel dicembre del 94 fu nominato un parlamento provvisorio e nel 1999 fu prorogata di altri 4 anni il mandato del governo di transizione. Nel 2003 Paul Kagame, già leader del Fronte Patriottico Ruandese, vinse le elezioni. Nell'agosto del 2010 si svolsero le nuove elezioni presidenziali vinte dallo stesso Paul Kagame. Le elezioni sono state duramente contestate in quanto considerate non democratiche. Attualmente non esistono mass media indipendenti in quanto i 3 più importanti giornali sono stati chiusi. Inoltre alcuni giornalisti sono stati uccisi. E adesso ascoltiamo la canzone Hotel Impala di Baloji.
Mes rimes sont des polaroïdes, des instantanés, des souvenirs autre saturés, mon cœur est surexposé. Je ne vois que le néant même en contre-plongée. J'ai mal visé, mal cadré, trop de clichés, trop de déchets. Tout reste flou malgré les mises au point. Devant l'objectif, que des regards en coin. Il est temps de se réconcilier avec son passé, retrouver ce que la folie nous a dévalisé.
Hôtel Impala.
Possible dans les émeutes comme tout lieu de privilège. Mais comment rester neutre en temps de guerre civile? Tout se précipite. Une victoire pour le peuple et pour mon père une faillite. Il compare les épreuves de la vie à des jeux de fortune et sa condition le répugne. Le passé est un débarras où tout vole en éclats. Je viens reconstruire ces liens brisés par les aléas.
Hôtel Impala.
E oggi abbiamo con noi Daniele Scaglione, presidente di Amnesty International dal 1997 al 2001 e anche autore di libri come Ruanda, istruzioni per un genocidio, Ruanda, la cattiva memoria.
Ciao Daniele, allora quest'anno ricorre il 20° anniversario del genocidio in Ruanda che nella primavera del 94, nello spazio di appena 100 giorni, provocò più di 800.000 morti. Quali furono le ragioni che condussero a tale avvenimento? È giusto parlare di un massacro scientificamente provocato?
Ciao, è sicuramente giusto, perché quello è stato un massacro pianificato in maniera molto moderna, in maniera scientifica. La parola è giusta, l'aggettivo è corretto. Quello che possiamo dire a proposito delle radici, delle cause, è che sono state tante e certo risalgono a lontano, risalgono almeno all'epoca del colonialismo, perché è stato proprio con l'arrivo dei colonialisti che nel fine 800 si è imposta una divisione all'interno di un popolo che diviso non era. Il popolo era assolutamente ormai composto da due gruppi, da due etnie in origine, che erano gli Hutu e i Tutsi, ma che ormai erano abituati a vivere insieme, ormai erano secoli che vivevano insieme e avevano fatto una cosa assolutamente straordinaria per quella che è la storia dell'Africa, vale a dire che avevano elaborato una lingua comune, il Kinyarwanda. Si pensi, un paese che nell'Africa, dove tutti parlano la stessa lingua, è un fenomeno davvero più unico che raro, ma era proprio il frutto di una unione che nei secoli c'era stata fra questi due gruppi. Quando arrivano i colonizzatori, i tedeschi prima e i belgi dopo, però vedono nei caratteri somatici di alcuni tuzzi, non tutti, vedono dei caratteri migliori, per loro dire. Pensano cioè che quelli che sono un po' meno negri, quelli che sono un po' più alti, quelli che hanno un po' il viso più affusolato, siano anche delle persone migliori, e quindi dividono i ruandesi in tuzzi destinati a governare e in hutu destinati a essere governati. Quando finisce il colonialismo negli anni a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60 si arriva all'indipendenza, le parti si rinvertono e gli Hutu prendono il potere e scaricano la loro violenza, la loro frustrazione di decenni di colonialismo contro i Tutsi. E quindi si arriva agli anni 90, quando poi la guerra civile, che è stata scatenata dai Tutsi in esilio, che cercavano di rientrare nel paese, ha portato poi a un'accelerazione che ha determinato il genocidio che è avvenuto in quei giorni dell'aprile 94, come ricordavi.
Ok, molti autori del genocidio sono stati processati, ma molti, scappati all'estero, sono rimasti impuniti. Quale giustizia è stata garantita dal Tribunale Penale Internazionale istituito in Ruanda appunto per punire i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità? E quale ruolo hanno svolto i tribunali locali, i Gakaka?
Guarda, il tema della giustizia è un tema assolutamente molto molto importante e molto rilevante. D'altra parte non potrebbe essere diversamente, perché a fronte di quelli che si dicono essere 800.000 o 1 milione di morti, la cifra diciamo è qua dentro, fra questi due estremi, ci sono stati però altrettanti assassini almeno. Quindi è chiaro che avere una giustizia che faccia tornare tutto, che in qualche maniera faccia tornare i conti rispetto a chi ha compiuto cosa, chi è stato vittima, chi è stato carnefice, è molto complicato. In questo senso il Tribunale Internazionale ha avuto un ruolo molto molto importante. Io mi soffermerei non sui tanti a piede libero, che poi non sono neanche tantissimi rispetto a quelli scappati all'estero, ma sui tanti che al Tribunale Internazionale ci sono arrivati e sono stati processati, perché ed è un fenomeno unico, primo nella storia. Veramente al Tribunale Internazionale di Arusha sono andati i pezzi grossi del genocidio, sono andati i capi di governo che in quel momento guidavano il governo che stava compiendo il genocidio, sono andati gli imprenditori, sono andati anche i giornalisti, magari alcuni giornalisti che non hanno avuto non si sono sporcati le mani di sangue, però hanno avuto un ruolo determinante nel promuovere la propaganda genocida, nel far diffondere quelle informazioni che servivano ai massacratori per andare a prendere le loro vittime. Quindi è un dato di fatto che il Tribunale Internazionale di Arusha sia servito proprio per fare la storia, per ricostruire i fatti. Addirittura il Tribunale di Arusha è servito anche a noi occidentali per scoprire, come dicevi tu in apertura, che quel massacro è stato scientificamente preparato e non è stata un'esplosione di violenza collettiva così imprevista. Qualcuno, non pochi, degli imputati hanno usato la tesi della preparazione scientifica per sminuire il loro ruolo, cioè il discorso era: adesso voi avete messo sotto processo, mi condannate come fossi un mostro, ma guardate che io non facevo null'altro che eseguire degli ordini in un progetto ben strutturato, ben preparato. E questo sicuramente non sminuiva le responsabilità dei massacratori, che infatti sono stati condannati a tanti anni di galera, anche ergastoli ci sono stati e non pochi, ma di sicuro metteva a tacere chi parlava di una violenza improvvisamente scoppiata. Poi mi chiedevi dei gacaca. I gacaca sono questi tribunali tradizionali che sono stati pensati come modo per risolvere la questione della giustizia all'interno del paese. Anche su questo ci sarebbe da parlare delle ore, da studiare, perché di nuovo parliamo di un fenomeno nuovo nella storia, mai successo prima. Che qual era la situazione? Qualcosa come 100.000 più persone erano in carcere dopo il 94 per il loro coinvolgimento nel genocidio. 100.000 sono tantissime, e anche al ritmo di 1.000 processi all'anno ci vorrebbero un centinaio d'anni per far fuori tutti questi casi, per eliminare tutti questi dossier, insomma. Loro cosa scelgono di fare? L'ipotesi erano due, no? Storicamente noi abbiamo sempre visto che quando accadono eventi del genere o si dice vabbè adesso chi è stato preso, quelli buttiamo via la chiave, è morta così, è andata via così, oppure amnistia generalizzata in cui non ci si preoccupa più, chi è stato, quel che è stato, chi ha avuto avuto e andiamo avanti. Invece loro si inventano una terza via, recuperano questi tribunali che in pratica consistono proprio nel villaggio che si siede su un prato, da qui il nome Gacciaccia, e discutono di quello che è successo, sono ammesse testimonianze a favore, contro, e così facendo sono riusciti a istruire milioni di processi, tantissimi processi, e a ottenere anche tante tante informazioni. Io quando sono stato in Ruanda 10 anni dopo il genocidio ho assistito a un funerale in ritardo di 10 anni perché erano state trovate dei cadaveri che proprio coloro che andavano in Gacciaccia avevano detto andate a scavare lì perché lì troverete, e come segnale della loro volontà di essere perdonati hanno cominciato a cantare, diremmo così noi.
Un'ultima domanda. A 20 anni dal genocidio ruandese, Amnesty International scrive di una totale cecità delle Nazioni Unite nell'amministrazione delle politiche per la prevenzione e lo scioglimento del conflitto in Ruanda. Quindi, quali responsabilità possono ascriversi all'ONU nel terribile conflitto tra Tutsi e Hutu?
Parecchie, direi che l'ONU sicuramente, insomma, le cose che io ho provato a scrivere o su cui ho provato a riflettere anche insieme a François Kankindi con l'ultimo libro, François era una ruandese in Italia all'epoca dei fatti, centriamo molto l'argomento della responsabilità del chi non riusciva a vedere. Devo dire in tutta franchezza che la stessa Amnesty, e lo dico non a cuor leggero perché insomma io in Amnesty ci sono stato tanti anni, sono stato anche presidente della sezione italiana, quindi non è che abbia motivo di parlarne in maniera non positiva, ma lo dico proprio perché è importante riflettere su questo. La stessa Amnesty era spiazzata, è stata spiazzata nel 94 rispetto a quello che era successo, cioè non si avevano gli strumenti per capire bene cosa stava accadendo e per fare un'azione di prevenzione, o meglio non li aveva un'organizzazione non governativa privata come poteva essere Amnesty International, mentre ce li aveva e come le Nazioni Unite ce li avevano e come i paesi più potenti del mondo, a cominciare dagli Stati Uniti d'America, la Francia ha avuto un ruolo tremendo nel genocidio, stando proprio dalla parte di quelli che il genocidio l'hanno commesso e sostenendoli fino alla fine e anche dopo. Quello che io posso dire è che noi dobbiamo fare un lavoro di ricostruzione delle singole individualità, delle singole responsabilità, perché solo questo è utile. Parlare genericamente dell'ONU che ha fallito è poco, è impreciso. L'ONU sicuramente in quei giorni ha vissuto la sua pagina più brutta da quando è stata fondata, perché di fronte a un genocidio, anziché intervenire in maniera efficace, ha deciso di scappare a gambe levate. Però l'ONU ha avuto al suo interno un generale, capo dei caschi blu, che a costo della sua vita, della sua salute mentale in seguito, ha fatto di tutto per impedire il massacro e per avvisare che c'era un massacro che stava per compiersi. L'ONU ha avuto degli ambasciatori che all'interno del Consiglio di sicurezza, come Karel Kovanda, che all'epoca rappresentava la Repubblica Ceca, aveva proprio urlato a gran voce che bisognava intervenire, che non si poteva pensare che di stare a guardare, e poi l'ONU ha avuto dei dirigenti come Kofi Annan, che all'epoca era vice segretario generale dell'ONU, che hanno completamente sbagliato la valutazione, che hanno voluto guardare dall'altra parte, che non si sono impegnati, hanno avuto dei rappresentanti come quelli degli Stati Uniti d'America, all'epoca era Madeleine Albright, che nel Consiglio di sicurezza dell'ONU hanno deciso di non interessarsi al caso del Ruanda, di lasciare che il massacro si compisse. La cosa sconfortante è che le persone che hanno compiuto tutti questi errori, per non parlare di crimini, chiamiamoli almeno errori, hanno comunque fatto carriera, cioè non hanno avuto nessuna conseguenza negativa delle loro errate valutazioni, delle loro sciagurate scelte politiche in quel contesto lì. E questa è una cosa molto amara ed è una cosa che deve farci molto riflettere. Prima di parlare di crisi dell'ONU, o meglio, non possiamo parlare di crisi dell'ONU senza capire che l'ONU è fatta di persone che sbagliano e che devono essere chiamate alla loro responsabilità quando effettivamente sbagliano.
Allora Daniele, l'intervista finisce qui, ti ringraziamo tantissimo per la tua disponibilità e per la tua chiarezza, grazie.
Grazie a voi e buon lavoro.
Grazie, ciao.
Come ho sempre saputo fare, ma la guerra scende. oggi senza senso, e il paradiso è diventato inferno. Sentirsi diversi e mostrarsi uguali, ma come si vive se non puoi respirare? Ma dimmi come si vive senza ossigeno. Ci hanno chiamati per definizione un avanzo dell'umanità, e cosa ancora peggiore, ci hanno lasciati soli in balia del vento. E il fiume ora spinge i suoi morti verso ovest, verso ovest. E il fiume spinge i suoi morti verso ovest. Ma come puoi vivere se non puoi respirare? Ma dimmi come si vive senza ossigeno? Quando il silenzio esploderà, questa terra sarà già deserto. Quando la fine arriverà, la storia non salverà il conto. Sembra così vicina adesso questa luna fredda, ghiacciata, di fronte alla follia dell'uomo che non conosce tregua né compassione. Ma che cos'è la paura in fondo, quando il vero nemico è il sonno della ragione? Perché non puoi vivere se non puoi respirare? Ma dimmi come si vive senza ossigeno? Quando il silenzio esploderà, questa terra sarà già deserta. Quando la fine arriverà, la storia non salterà il conto. Quando il silenzio esploderà, questa terra sarà già deserto. Quando la fine arriverà, la storia non salterà il conto.
Abbiamo ascoltato la canzone Ruanda di Paola Turci. E ora dalle voci di Sheila e Alessio le buone notizie.
Il 12 aprile 2014 in Nigeria il governatore dello stato di Kogi ha concesso l'amnistia all'Azizi Yusuf, condannato a morte per omicidio colposo.
L'11 aprile 2014 lo stato di El Salvador ha ratificato il protocollo opzionale sui diritti civili e politici, che ha come uno degli obiettivi l'abolizione della pena di morte.
Il 23 aprile 2014 l'Andorra è diventato il 10° Stato ad aver ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.
Il 1 aprile 2014 il Gabon ha ratificato, primo Stato dell'Africa, il protocollo opzionale al Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.
E ora vi consigliamo alcuni libri da leggere. Ruanda nel cuore dell'Africa, di Bersanelli e Maurizio. Un giorno vivrò anch'io, il genocidio di Ruanda raccontato dai giovani, di Mukagasana Yolande. ABC Africa, guida pratica per un genocidio, con la gentile complicità della comunità internazionale, di Jean-Philippe Stassen. Vi consigliamo inoltre di vedere il film Hotel Ruanda. E ora ascoltiamo Sirata, di Habib Koité.
Zira janya janya anabado dola ulumi filoye ne masama.
nena sama lundu. Beka yiri ni turubi, lundu yiri sumaba. Koloni zembi te, lunja mino wenye. Tara lo fego nie ni 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 nie me usa. Pone tara da mandala e sanungule ni nie me usa. Ne tara fandala nie warije ni nie me usa. Oye sirata ye. Oye sira mi oro ye. Oye ne kasira ta ye.
Siamo collegati con l'Assemblea Generale di Bari, dove stanno ripartendo i nostri attivisti. Ciao Francesca, mi senti? Com'è andata?
Caro Poletto, una cosa fantastica. L'unico problema è che erano finite le orecchiette alle cime di rapa e ora sto dicendo un sacco di minchiate.
E per te Sheila?
Ma mi sono intossicata con le sigarette di Elisabetta, ma ora grazie al cielo respiro.
E un attimo, ecco Alessio, allora com'è andata?
Ma guarda Paolo, una cosa molto carina.
personaggini, macchiettine, pasticcini, tutto ino, ma molto carino, molto carino. Ciao.
Grazie per averci ascoltato, per oggi è tutto. Muah.